Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Commerciale Firenze. Livello avanzato C1. Comprensione auditiva. Conversazione. Ascolterà una conversazione. Legga poi le affermazioni dal numero 60 al numero 61. Sentirà la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. La borsa della spesa. Si registra un cambio di rotta delle amministrazioni pubbliche nelle politiche sui centri commerciali.
La borsa della spesa.
Stop ai grandi centri commerciali, bisogna aiutare i negozi di vicinato e i mercati rionali. Il cambio di rotta arriva dal Piemonte, dove una delibera della nuova giunta regionale limita i nuovi spazi e azzera alcuni progetti. Anche a Roma recentemente il sindaco Alemanno si è detto favorevole al blocco delle nuove aperture. La costruzione dei centri commerciali, ha detto, è andata oltre il limite. La questione è molto dibattuta nel mondo del commercio. Se ne parla da tempo, sono davvero troppi i centri commerciali nei dintorni delle nostre città, quelli che il sociologo Marco Gé ha definito i non luoghi. Analizziamo il caso del Piemonte per cercare una risposta. Partiamo dai numeri.
In Italia, dati Federdistribuzione aggiornati al 2008, la grande distribuzione organizzata conta oltre 32.000 esercizi tra super e ipermercati, discount, grandi magazzini e simili. In quanto a concentrazione, guida la classifica la Lombardia, con oltre 4.000 esercizi seguiti da Lazio e Sicilia, 2.800, Veneto 2.700, Puglia e Campania 2.600, Piemonte 2.200 ed Emilia-Romagna 2.100.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la conversazione una seconda volta. La borsa della spesa. Si registra un cambio di rotta delle amministrazioni pubbliche nelle politiche sui centri commerciali.
La borsa della spesa.
Stop ai grandi centri commerciali, bisogna aiutare i negozi di vicinato e i mercati rionali. Il cambio di rotta arriva dal Piemonte, dove una delibera della nuova giunta regionale limita i nuovi spazi e azzera alcuni progetti. Anche a Roma recentemente il sindaco Alemanno si è detto favorevole al blocco delle nuove aperture. La costruzione dei centri commerciali, ha detto, è andata oltre il limite. La questione è molto dibattuta nel mondo del commercio. Se ne parla da tempo, sono davvero troppi i centri commerciali nei dintorni delle nostre città, quelli che il sociologo Marco Gé ha definito i non luoghi. Analizziamo il caso del Piemonte per cercare una risposta. Partiamo dai numeri.
In Italia, dati Federdistribuzione aggiornati al 2008, la grande distribuzione organizzata conta oltre 32.000 esercizi tra super e ipermercati, discount, grandi magazzini e simili. In quanto a concentrazione, guida la classifica la Lombardia, con oltre 4.000 esercizi seguiti da Lazio e Sicilia, 2.800, Veneto 2.700, Puglia e Campania 2.600, Piemonte 2.200 ed Emilia-Romagna 2.100.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 62 al numero 67. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Giacimenti di petrolio bianco in Sicilia. Incontro con Giancarlo Fava per parlare delle ricchezze della regione Sicilia.
Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale.
E questa puntata, questo viaggio che ci ha portato in Sicilia, che è una delle terre, ricordo, più ricche del mondo dal punto di vista architettonico e artistico, una vera e propria miniera, in questo caso però con il professor Claudio Fava, che è docente di management dell'Università San Pio V di Roma, che ha scritto un libro, Startup sulle imprese giovani, e che parla proprio di quello che lui definisce il petrolio bianco, un giacimento inesauribile da questo punto di vista la Sicilia, peccato però che non si riesca a sfruttare bene. Professore, buongiorno. Abbiamo sentito che l'assessore Gaetano Armauro, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, sta portando avanti questo progetto di privatizzazione che non ha altro scopo che appunto cercare di sfruttare meglio questo giacimento. Lei, nel suo libro Startup, pubblicato da Egea Bocconi, lo definisce proprio petrolio bianco, si riferisce a quello italiano proprio.
Sì, mi riferisco a quello italiano, ma volevo chiarire un attimo un po' di cose, perché ho capito che la privatizzazione è per la parte di gestione e ho capito che le grandi risorse della Sicilia, così come io so che lei ha visto anche gli articoli, ne ho parlato dell'Abruzzo, dovunque, io non intendo tanto le località come giacimenti di petrolio. Quello che voglio evidenziare e che viene fuori anche da tanti convegni a cui, diciamo, pongo questo problema e ho delle risposte immediate, è un fatto fondamentale. Petrolio perché? Perché ci vuole l'infrastruttura, cioè il petrolio arabo ha i gasdotti, le ferrovie dello Stato hanno i binari, la risorsa del turismo non ha una infrastruttura che sia degna di questo nome. Quindi quello che io dico è che, indipendentemente dalle grandissime, importantissime valorizzazioni della Sicilia, poi io in particolare ho una mamma di Enna, quindi potete immaginare,
conosce bene di cosa stiamo parlando,
di Parma, ecco, come ami la Sicilia, no?
Ma lei dice sostanzialmente che il teatro greco di Taormina o di Siracusa, piuttosto che i templi di Agrigento, non sono un'infrastruttura, sono, come dire, il dato di fondo di un'impresa.
Sono giacimenti.
Allora, le infrastrutture quali sono? Sono
messo in rete. Quindi una rete che deve essere coordinata, anziché dare i soldi per salvare le varie località, perché quelli sono business dove i privati ce lo mettono, perché si fanno tanti micro project financing e questa è un'operazione che privatamente ha un senso, ed avendo un mercato il privato si trova. Poi se il privato è di buona qualità o di cattiva qualità, come a volte può succedere in alcune aree per effetti ambientali, questo è un altro paio di maniche. Ma quello che serve, che dovrebbe fare la pubblica amministrazione in tempi rapidi, è l'infrastruttura, cioè codificare tutte queste varie categorie di impianti nel settore turismo, agriturismo, turismo diffuso e quant'altro, in modo tale che siano degne di essere messe su una rete che è quella che fa da aggregatore della domanda. Quindi la pubblica amministrazione, la responsabilità che deve avere è quella di creare la possibilità di consentire che questa infrastruttura faccia uscire le richieste per poter accogliere le domande.
E su questo mi pare che ci sia molto, molto da fare. Perché lei lo definisce turismo diffuso e fra l'altro nel sommario l'abbiamo citato come pane per i denti dei giovani imprenditori? Cosa
Ma
vuol dire turismo diffuso?
Diffuso, in effetti, se sta venendo fuori abbastanza da diverse aree, in effetti è il turismo di chi ha anche un ristorante in una piccola località qualsiasi. E che cosa può fare? Lui può collegare tutte le persone, anche anziane, i casali abbandonati che ha intorno, e quindi fa una specie di albergo senza avere l'edificio, quindi raccoglie le domande di pernottamento di soggiorno delle persone che, con le quali ha fatto degli accordi, e dal suo piccolo centro trasforma il ristorante in un piccolo tourist office dove praticamente permette alle persone che vanno al ristorante o che usano la sua azienda come baricentro di una conoscenza, di una realtà territoriale locale che sicuramente ha più di altri, per poter, diciamo così, offrire diverse soluzioni. A lei fa come si sta sviluppando fanno nel mondo lo scambio casa, in effetti non è uno scambio casa, ma ci assomiglia molto. Invece di andare nel solito albergo, perché anche a Roma, dove io vivo, la gente dopo 7-8 volte che viene a Roma non basta, vuole conoscere meglio l'Italia, perché noi ci facciamo del male da soli, ma nel mondo apprezzano molto la qualità di come noi viviamo, la nostra storia, la nostra archeologia, la nostra architettura, cioè tutti i plus che per noi sono scontati, per molti paesi e per molti turismi emergenti, non parlo addirittura del Brasile, oltre che della Russia e dell'India, vengono qui per sapere come viviamo noi.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Giacimenti di petrolio bianco in Sicilia. Incontro con Giancarlo Fava per parlare delle ricchezze della regione Sicilia.
Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale.
E questa puntata, questo viaggio che ci ha portato in Sicilia, che è una delle terre, ricordo, più ricche del mondo dal punto di vista architettonico e artistico, una vera e propria miniera, in questo caso però con il professor Claudio Fava, che è docente di management dell'Università San Pio V di Roma, che ha scritto un libro, Startup sulle imprese giovani, e che parla proprio di quello che lui definisce il petrolio bianco, un giacimento inesauribile da questo punto di vista la Sicilia, peccato però che non si riesca a sfruttare bene. Professore, buongiorno. Abbiamo sentito che l'assessore Gaetano Armauro, l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, sta portando avanti questo progetto di privatizzazione che non ha altro scopo che appunto cercare di sfruttare meglio questo giacimento. Lei nel suo libro Startup, pubblicato da Egea Bocconi, lo definisce proprio petrolio bianco, si riferisce a quello italiano proprio.
Sì, mi riferisco a quello italiano, ma volevo chiarire un attimo un po' di cose, perché ho capito che la privatizzazione è per la parte di gestione e ho capito che le grandi risorse della Sicilia, così come io so che lei ha visto anche gli articoli, ne ho parlato dell'Abruzzo, dovunque, io non intendo tanto le località come giacimenti di petrolio. Quello che voglio evidenziare e che viene fuori anche da tanti convegni a cui, diciamo, pongo questo problema e ho delle risposte immediate, è un fatto fondamentale. Petrolio perché? Perché ci vuole l'infrastruttura, cioè il petrolio arabo ha i gasdotti, le ferrovie dello Stato hanno i binari, la risorsa del turismo non ha una infrastruttura che sia degna di questo nome. Quindi quello che io dico è che indipendentemente dalle grandissime, importantissime valorizzazioni della Sicilia, poi io in particolare ho una mamma di Enna, quindi potete
conosce bene di cosa stiamo parlando,
di Parma, ecco, come ami la Sicilia, no?
Ma lei dice sostanzialmente che il teatro greco di Taormina o di Siracusa, piuttosto che i templi di Agrigento, non sono un'infrastruttura, sono, come dire, il dato di fondo di un'impresa.
Sono giacimenti.
Le infrastrutture quali sono?
Sono messo in rete. Quindi una rete che deve essere coordinata, anziché dare i soldi per salvare le varie località, perché quelli sono business dove i privati ce lo mettono, perché si fanno tanti micro project financing e questa è un'operazione che privatamente ha un senso, ed avendo un mercato il privato si trova. Poi se il privato è di buona qualità o di cattiva qualità, come a volte può succedere in alcune aree per effetti ambientali, questo è un altro paio di maniche. Ma quello che serve, che dovrebbe fare la pubblica amministrazione in tempi rapidi, è l'infrastruttura, cioè codificare tutte queste varie categorie di impianti nel settore turismo, agriturismo, turismo diffuso e quant'altro, in modo tale che siano degne di essere messe su una rete che è quella che fa da aggregatore della domanda. Quindi la pubblica amministrazione, la responsabilità che deve avere è quella di creare la possibilità di consentire che questa infrastruttura faccia uscire le richieste per poter accogliere le domande.
E su questo mi pare che ci sia molto, molto da fare. Perché lei lo definisce turismo diffuso e fra l'altro nel sommario l'abbiamo citato come pane per i denti dei giovani imprenditori? Cosa
Ma
vuol dire turismo diffuso?
Diffuso? In effetti sta venendo fuori abbastanza da diverse aree. In effetti è il turismo di chi ha anche un ristorante in una piccola località qualsiasi. E che cosa può fare? Lui può collegare tutte le persone, anche anziane, i casali abbandonati che ha intorno, e quindi fa una specie di albergo senza avere l'edificio, quindi raccoglie le domande di pernottamento di soggiorno delle persone che, con le quali ha fatto degli accordi, e dal suo piccolo centro trasforma il ristorante in un piccolo tourist office dove praticamente permette alle persone che vanno al ristorante o che usano la sua azienda come baricentro di una conoscenza di una realtà territoriale locale che sicuramente ha più di altri, per poter, diciamo così, offrire diverse soluzioni. A lei sa come si sta sviluppando nel mondo lo scambio casa. In effetti non è uno scambio casa, ma ci assomiglia molto. Invece di andare nel solito albergo, perché anche a Roma dove io vivo, la gente dopo 7-8 volte che viene a Roma non basta, vuole conoscere meglio l'Italia, perché noi ci facciamo del male da soli, ma nel mondo apprezzano molto la qualità di come noi viviamo, la nostra storia, la nostra archeologia, la nostra architettura, cioè tutti i plus che per noi sono scontati, per molti paesi e per molti turismi emergenti, parlo addirittura del Brasile, oltre che della Russia e dell'India, vengono qui per sapere come viviamo noi.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Notiziario economico. Ascolterà un notiziario economico. Legga poi le frasi dal numero 68 al numero 72. Sentirà il notiziario radio economico una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il notiziario economico una prima volta.
L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
Buongiorno da Vittorio Cota. Segnali positivi per l'economia europea e in particolare per quella italiana. A sostenerlo è l'Istat. Dal confronto con gli altri principali paesi della zona euro, il nostro prodotto interno lordo esce bene e quella italiana appare come l'economia più dinamica, anche se con una ripresa che non prende la velocità sperata. In negativo solo il debito, che in un anno è cresciuto di 52 miliardi, e il ministro Sacconi smentisce le indiscrezioni su una possibile anticipazione della manovra correttiva. Ma sentiamo il servizio di Luigi Massi.
Nel primo trimestre dell'anno è l'Italia a fare da locomotiva per l'intera Europa. A fronte di un aumento del PIL dell'Eurozona dello 0,2%, il prodotto interno lordo italiano sale dello 0,5%. Fa anche meglio della Germania, il nostro paese. La crescita su base annua è invece dello 0,6%, nettamente inferiore a quella dei principali partner commerciali. La Germania, appunto, che cresce sui 12 mesi dell'1,6% e la Francia dell'1,2%. Il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi.
La crescita c'è e il nostro compito è quello di accelerarla e di fare in modo che si accompagni con occupazione.
Quanto alle voci poi smentite di un anticipo della manovra correttiva per il 2011, Sacconi ribadisce.
Non mi risulta. Si lavora su 2011-2012.
Crescita congiunturale che è di solito correlata all'andamento delle entrate tributarie, le quali però sono in calo, secondo la Banca d'Italia, dell'1,6% nei primi tre mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009. Ma se si guarda al solo mese di marzo, le entrate risultano invece stabili. Il debito pubblico, rileva inoltre la Banca d'Italia, sale di 3 miliardi di euro a marzo sul mese precedente, supera ormai quota 1.797 miliardi ed è aumentato di 52 miliardi di euro rispetto a un anno fa.
La Commissione europea ha dato il via libera alle proposte per rivedere e rafforzare il patto di stabilità. Lunedì e martedì i ministri finanziari avvieranno il confronto sulla revisione proposta dal presidente Barroso.
Adesso legga le frasi. Ascolti il notiziario economico una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa.
L'economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
Buongiorno da Vittorio Cota. Segnali positivi per l'economia europea e in particolare per quella italiana. A sostenerlo è l'Istat. Dal confronto con gli altri principali paesi della zona euro, il nostro prodotto interno lordo esce bene e quella italiana appare come l'economia più dinamica, anche se con una ripresa che non prende la velocità sperata. In negativo solo il debito, che in un anno è cresciuto di 52 miliardi, e il ministro Sacconi smentisce le indiscrezioni su una possibile anticipazione della manovra correttiva. Ma sentiamo il servizio di Luigi Massi.
Nel primo trimestre dell'anno è l'Italia a fare da locomotiva per l'intera Europa. A fronte di un aumento del PIL dell'Eurozona dello 0,2%, il prodotto interno lordo italiano sale dello 0,5%. Fa anche meglio della Germania, il nostro paese. La crescita su base annua è invece dello 0,6%, nettamente inferiore a quella dei principali partner commerciali. La Germania, appunto, che cresce sui 12 mesi dell'1,6% e la Francia dell'1,2%. Il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi.
La crescita c'è e il nostro compito è quello di accelerarla e di fare in modo che si accompagni con occupazione.
Quanto alle voci poi smentite di un anticipo della manovra correttiva per il 2011, Sacconi ribadisce.
Non mi risulta. Si lavora su 2011-2012.
crescita congiunturale che è di solito correlata all'andamento delle entrate tributarie, le quali però sono in calo, secondo la Banca d'Italia, dell'1,6% nei primi tre mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009. Ma se si guarda al solo mese di marzo, le entrate risultano invece stabili. Il debito pubblico, rileva inoltre la Banca d'Italia, sale di 3 miliardi di euro a marzo sul mese precedente, supera ormai quota 1.797 miliardi ed è aumentato di 52 miliardi di euro rispetto a un anno fa.
La Commissione europea ha dato il via libera alle proposte per rivedere e rafforzare il patto di stabilità. Lunedì e martedì i ministri finanziari avvieranno il confronto sulla revisione proposta dal presidente Barroso.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Brano da riassumere. Ascolterà un'altra intervista e ne farà un riassunto scritto al numero 73 del modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Farmaceutica di famiglia. Storia della casa farmaceutica Bracco. Intervista a Diana Bracco, presidenta dell'azienda farmaceutica Bracco e terza generazione alla guida dell'impresa di famiglia.
Incontri di Gianfranco Fabi.
Con questa musica di Beethoven diamo la buona domenica e buongiorno a quanti ci ascoltano. L'ospite di oggi ai nostri incontri è la dottoressa Diana Bracco. Buongiorno dottoressa Bracco.
Buongiorno direttore.
Buongiorno e benvenuta tra noi. Diana Bracco è presidente dell'industria Bracco, l'industria che porta il suo nome, ma anche molti altri incarichi associativi in Confindustria, incarichi a livello sociale che poi vedremo in questo nostro incontro senza anticiparli. Io partirei proprio dal nome che lei porta. Bracco è un nome importante nell'industria farmaceutica, un'industria che ha fondato suo nonno, mi sembra.
Sì, mio nonno l'ha fondata nel 1927. Ci tengo a dire che la famiglia di mio nonno e di mio padre viene dalla Dalmazia, viene esattamente da un paese piccolo che è sull'isola di Lussino, si chiama Neresine. E io devo dire che qualche anno fa ci siamo stati in vacanza e quindi dal mare, e vedere questo paese così piccolo e poi pensare cosa è diventata la Bracco, in effetti mi ha commosso. Mio padre dice siamo partiti da lì e abbiamo portato la Bracco nel mondo, che è vero.
Beh, molto significativo, era un paese appunto italiano a quell'epoca, molto prima che ci fosse poi l'esodo degli istriani e dalmati. Forse hanno preceduto quest'esodo del 1927 e hanno fondato questa industria con molta preveggenza. Era già un'industria chimica allora, che si è affermata poi già nei primi anni della sua vita.
Sì, il mio nonno ha cominciato facendo la parte commerciale, perché aveva fatto amicizia con Wilhelm Merck e Merck gli aveva dato la distribuzione dei farmaci Merck per l'Italia. Io dico che le imprese familiari, se sono fortunate e forse se sono ben gestite, portano con ogni generazione uno step nuovo. Infatti mio nonno la parte commerciale, mio padre, che si era formato nei laboratori della Merck in estate mentre faceva l'università, bravissimo.
Suo padre Fulvio Bracco.
Mio padre Fulvio aveva capito come poteva essere un'industria integrata e quindi in via Folli a Lambrate, in quella che è la nostra sede storica, nell'immediato dopoguerra, cominciò a mettere il padiglione della produzione e poi iniziò un discorso anche di ricerca su prodotti noti. Io sono entrata nel 66, appena da, e ho imparato molto naturalmente, ma direi che il mio apporto è stato quello del spingere su ricerca e innovazione come motori proprio dello sviluppo e dell'internazionalizzazione che poi abbiamo fatto.
Quindi questi filoni sono stati la ricerca, un grande sforzo produttivo per essere presenti sulla produzione, ma cercare di allargarsi anche all'estero sia come ricerca sia come produzione?
Sì, perché la ricerca farmaceutica, che è senz'altro molto impegnativa, ha bisogno di essere mondiale, diciamo, poi come presenza sul mercato, perché altrimenti è veramente insostenibile come costi. E quindi i nostri prodotti partiti dai nostri laboratori di ricerca sono stati portati poi in tutto il mondo, adesso anche in Cina, e quindi noi abbiamo una base ampia che ci consente anche di, come dire, di bilanciare le diverse situazioni dei paesi e dei sistemi sanitari.
Quali sono stati i valori che le hanno lasciato suo nonno e suo padre, che lei si è sentita di prendere sulle spalle quando è entrata in azienda e soprattutto dopo i primi anni in cui ha vissuto l'esperienza dell'azienda?
Senz'altro una grandissima tenacia e un grandissimo rispetto del lavoro di tutti. Io ricordo mio nonno, ma mio padre, e devo dire adesso anch'io, come un buonissimo interlocutore di ogni lavoratore, cioè capire la persona che hai davanti e trasmettere, diciamo, quel senso di squadra, quel senso di essere un tutt'uno, di andare verso un risultato che fa poi il
successo di un'impresa.
Certo.
Ascolti ora l'intervista una seconda volta e contemporaneamente prenda nota dei punti più importanti per il riassunto. Farmaceutica di famiglia, storia della casa farmaceutica Bracco. Intervista a Diana Bracco, presidenta dell'azienda farmaceutica Bracco e terza generazione alla guida dell'impresa di famiglia.
Incontri di Gianfranco Fabi.
Con questa musica di Beethoven diamo la buona domenica e il buongiorno a quanti ci ascoltano. L'ospite di oggi ai nostri incontri è la dottoressa Diana Bracco. Buongiorno dottoressa Bracco.
Buongiorno direttore.
Buongiorno e benvenuta tra noi. Diana Bracco è presidente dell'industria Bracco, l'industria che porta il suo nome, ma anche molti altri incarichi associativi in Confindustria, incarichi a livello sociale, che poi vedremo in questo nostro incontro senza anticiparli. Io partirei proprio dal nome che lei porta. Bracco è un nome importante nell'industria farmaceutica, un'industria che ha fondato suo nonno, mi sembra.
Sì, mio nonno l'ha fondata nel 1927. Ci tengo a dire che la famiglia di mio nonno e di mio padre viene dalla Dalmazia, viene esattamente da un paese piccolo che è sull'isola di Lussino, si chiama Neresine. E io devo dire che qualche anno fa ci siamo stati in vacanza e quindi dal mare, e vedere questo paese così piccolo e poi pensare cosa è diventata la Bracco, in effetti mi ha commosso. Mio padre dice siamo partiti da lì e abbiamo portato la Bracco nel mondo, che è vero.
Beh, molto significativo, era un paese appunto italiano a quell'epoca, molto prima che ci fosse poi l'esodo degli istriani e dalmati. Forse hanno preceduto quest'esodo del 1927 e hanno fondato fondato questa industria con molta preveggenza. Era già un'industria chimica allora, che si è affermata poi già nei primi anni della sua vita.
Sì, il mio nonno ha cominciato facendo la parte commerciale, perché aveva fatto amicizia con Wilhelm Merck, e Merck gli aveva dato la distribuzione dei farmaci Merck per l'Italia. Io dico che le imprese familiari, se sono fortunate e forse se sono ben gestite, portano con ogni generazione uno step nuovo. Infatti mio nonno la parte commerciale, mio padre che si era formato nei laboratori della Merck in estate mentre faceva l'università, bravissimo.
Suo padre Fulvio Bracco.
Mio padre Fulvio aveva capito come poteva essere un'industria integrata, e quindi in via Folli a Lambrate, in quella che è la nostra sede storica, nell'immediato dopoguerra cominciò a mettere il padiglione della produzione, e poi iniziò un discorso anche di ricerca su prodotti noti. Io sono entrata nel 66, appena e ho imparato molto naturalmente, ma direi che il mio apporto è stato quello del spingere su ricerca e innovazione come motori proprio dello sviluppo e dell'internazionalizzazione che poi abbiamo fatto.
Quindi questi filoni sono stati la ricerca, un grande sforzo produttivo per essere presenti sulla produzione, ma cercare di allargarsi anche all'estero sia come ricerca sia come produzione?
Sì, perché la ricerca farmaceutica, che è senz'altro molto impegnativa, ha bisogno di essere mondiale, diciamo, poi come presenza sul mercato, perché altrimenti è veramente insostenibile come costi. E quindi i nostri prodotti partiti dai nostri laboratori di ricerca sono stati portati poi in tutto il mondo, adesso anche in Cina, e quindi noi abbiamo una base ampia che ci consente anche di di bilanciare le diverse situazioni dei paesi e dei sistemi sanitari.
Quali sono stati i valori che le hanno lasciato suo nonno e suo padre, che lei si è sentita di prendere sulle spalle quando è entrata in azienda, e soprattutto dopo i primi anni in cui ha vissuto l'esperienza dell'azienda?
Senz'altro una grandissima tenacia e un grandissimo rispetto del lavoro di tutti. Io ricordo mio nonno, ma mio padre, e devo dire adesso anch'io, come un buonissimo interlocutore di ogni lavoratore, cioè capire la persona che hai davanti e trasmettere, diciamo, quel senso di squadra, quel senso di essere un tutt'uno, di andare verso un risultato che fa poi
il successo di un'impresa.
Certo.
Avrà adesso 20 minuti di tempo per il riassunto scritto da riportare al numero 73 del modulo delle risposte.